Sono le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Da reuccio della sanità privata rapper Paolo Rotelli lascia tutti gli incarichi nel gruppo San Donato e se ne va in Francia per cantare. L'ira dei sindacati abbandona la nave in un momento delicatissimo, sciopero il 18 maggio. Sempre meno servizi sul territorio, la SST Melegnano Martesana esternalizza i servizi clinico-assistenziali degli ospedali di Vaprodadda e Rozzano, un nuovo regalo ai privati. Piazza Duomo si tinge di nerazzurro, tifosi scatenati per lo scudetto dell'Inter, festa anche per la Sant'Ambroise, la squadra di migranti rifugiati che viene promossa in seconda categoria. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Un vortice depressionario si avvicina dalla Francia, attraverserà tra domani e mercoledì il nord Italia con tempo instabile, piogge e qualche temporale. Le previsioni quindi per oggi, via via nuvoloso con ancora un po' di sole al mattino sulla Lombardia orientale. Sarà comunque asciutto, al più 4 gocce in serata tra Verbano e Lario, massime comprese tra 20 e 23 gradi, zero termico sulle Alpi verso 2600 metri. Domani martedì molto nuvoloso con piogge al mattino, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali. Sarà più fresco con le massime solo verso i 15-17 gradi.
Da erede del gruppo ospedaliero San Donato a rapper è la curiosa storia di Paolo Rotelli, 36 anni, da pochi giorni ex vicepresidente del potente colosso della sanità privata. Lascio gli incarichi, vado a fare il rapper in Francia, ha spiegato Rotelli il primo giorno, quando ha lasciato ogni incarico nel gruppo sanitario che guida anche il San Raffaele. I sindacati hanno stigmatizzato l'accaduto, che arriva in un momento complicato, in particolare per il San Raffaele, dopo il collasso di alcuni reparti a dicembre e l'esodo di personale verso altre strutture. La CUB annuncia uno sciopero per il 18 di maggio. Margherita Napoletano è RLS della CUB al San Raffaele.
Quello che registriamo è che nonostante siamo stati anche in prefettura per lo stato di agitazione che porterà, ahimè, allo sciopero del 18 di maggio, questa amministrazione continua a non voler capire che bisogna valorizzare le professionalità presenti in ospedale per garantire la qualità delle cure a tutti i nostri pazienti. Dal momento in cui si guadagna molto meno, è chiaro che ci si guarda anche intorno.
Ci sono state ancora licenziamenti, dimissioni da parte del personale?
Purtroppo sì, è quotidiano che colleghi anche storici che lavorano da 20-30 anni al San Raffaele vengono in aula sindacale per chiedere aiuto ad inserire le dimissioni online. E l'unico modo per fermare questa emorragia è ristabilire gli stipendi. Non stiamo chiedendo chissà che cosa, cioè i nostri stipendi oggi sono più bassi rispetto a quelli che avevamo nel 2011, perché nel momento in cui abbiamo accettato nel 2013 un accordo per salvare i 244 posti di lavoro, abbiamo accettato sì di rinunciare al salario accessorio, ma con la promessa che una volta superata l'emergenza economica e quindi risanato il bilancio, ci sarebbe stato restituito tutto. Invece in questo momento i bilanci vanno molto bene, lo dice lo stesso Rotelli, che guadagnano molto e invece continuano a far profitto sulla pelle di lavoratori e di pazienti.
Sta provocando moltissime reazioni di protesta la decisione della SST Melegnano Martesana di esternalizzare i servizi clinico-assistenziali negli ospedali di comunità di Vaprodadda e Rozzano, una scelta giustificata dalla difficoltà di reperire personale, ma che di fatto va a indebolire ancor di più i servizi sul territorio. Giacomo Feltrin è responsabile salute di Rifondazione Comunista a Milano.
La scelta è davvero grave, ma di fatto si inserisce nel solco del progressivo indebolimento della sanità pubblica lombarda. Devo aggiungere che non è neanche accettabile che si utilizzi come giustificazione la difficoltà di reperire personale sanitario, quando è evidente a tutti che tale difficoltà è il risultato di anni di politiche di sottoinvestimento, di precarizzazione e mancato riconoscimento economico e professionale degli operatori sanitari. E allora servono assunzioni stabili, salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose. Questa è l'unica ricetta per garantire davvero il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. Aggiungo solo che le due strutture sono state realizzate con fondi pubblici, in particolare quelle del PNRR, e affidarne la gestione ai privati significa di fatto trasformare un investimento collettivo in vantaggio per pochi. Come al solito, in Italia e in Lombardia in particolare, si socializzano i costi e si privatizzano i profitti. E di fatto si certifica, se ce ne fosse ancora bisogno, che la sanità è un mercato ed è un mercato anche particolarmente ricco.
Da oggi il ponte di Brivio sarà chiuso per 15 mesi, una chiusura che avrà un impatto molto forte sulla viabilità della zona, visto che uno dei passaggi principali dalla sponda bergamasca a quella lecchese sull'Adda e viceversa. La riapertura dovrebbe essere a fine luglio del 2027 e ANAS, che si è presa in carico i lavori, ha assicurato che il cronoprogramma prevede turni 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Per i pendolari della zona ora l'alternativa è utilizzare il ponte di Olginate con un allungamento dei tempi stimato tra i 30 e i 40 minuti. Oggi ci sarà la prima riunione del Comitato Permanente Antifascista dopo il corteo milanese del 25 aprile. Sarà anche il primo faccia a faccia tra l'ANPI e la Brigata Ebraica dopo quanto è successo durante la manifestazione. Sentiamo Roberto Maggioni.
Di nuovo tutti seduti allo stesso tavolo, a meno di 10 giorni dal 25 aprile, fatto inusuale perché quest'anno è particolarmente urgente parlarsi tra i vari soggetti che compongono il Comitato Permanente Antifascista. Ci sono l'ANPI, il Comune di Milano, i comuni dell'Interland e poi l'ANE della FIAP, i sindacati, i partiti, varie associazioni come Libera Emergency, l'ARCI, la Brigata Ebraica. Sarà la prima volta in cui gli esponenti dell'ANPI e della Brigata Ebraica si riparleranno dopo i fatti del 25 aprile. Il clima è ancora lontano dalla distensione. Lavoreremo per confermare l'unità del comitato e faremo valere le ragioni che hanno provocato il blocco del corteo, ha detto nei giorni scorsi il presidente dell'ANPI milanese Primo Minelli. Il direttore del museo della Brigata Ebraica Davide Romano ha invece detto che le bandiere israeliane l'anno prossimo ci saranno e che proporrà di uscire da una visione nazional sovranista del 25 aprile, così l'ha definita Romano, e di partecipare con tutte le bandiere degli alleati l'anno prossimo, a partire dagli Stati Uniti. Considerando che il problema quest'anno sono state in particolare le bandiere israeliane e americane, parole non proprio concilianti. La destra, e sembra anche settori della Brigata Ebraica, della comunità ebraica e partiti come Azione e Italia Viva vorrebbero togliere centralità al ruolo dell'ANPI all'interno delle celebrazioni del 25 aprile. Quello di oggi sarà il primo confronto dopo i fatti di Milano e sullo sfondo quelli di Roma, ben più pesanti. È proprio la deriva romana quella che si vorrebbe scongiurare a Milano.
L'Inter è campione d'Italia con la vittoria per 2-0 sul Parma. I nerazzurri si sono matematicamente aggiudicati lo scudetto. Dopo la partita a San Siro, i festeggiamenti sono proseguiti in Piazza Duomo con migliaia di tifosi esultanti. Il servizio di Luca Parena.
Fuochi d'artificio a mezzanotte, una festa che dagli spalti del Meazza si allarga alle strade di Milano e infine a Piazza Duomo. Il 21esimo scudetto dell'Inter è arrivato accolto da bandiere fumogeni attorno alla statua di Vittorio Emanuele II. Chi lo festeggia lo ha vissuto con la soddisfazione che può dare una fiducia ritrovata e ripagata. Il campionato perso a beneficio del Napoli un anno fa e la dura sconfitta subita in finale di Champions League, sempre l'anno scorso, avevano abbattuto tutte le certezze. La scelta di ripartire con un allenatore esordiente, Christian Chivu, e lo stesso gruppo di giocatori sembrava poco ambiziosa e comunque troppo conservativa per andare oltre le recenti delusioni. È stato necessario ricostruire passo dopo passo le proprie certezze, passare attraverso due derby persi prima di riuscire a scrollarsi di dosso la paura di fallire. In un campionato povero di gol e di spettacolo, l'Inter è stata spesso un'eccezione, sostenuta da un popolo sempre numeroso, anche nei momenti più difficoltosi, momenti che all'indomani di una partita scudetto con 70.000 persone allo stadio e poi una festa rumorosa in piazza, ricordano quanto ogni emozione sia fragile e passeggera. Anche per questo, le notti di fuochi d'artificio e bandiere a Milano possono essere ricordi da custodire.
E ieri è stata festa grande anche al campo di calcio Fair Play Arena di Gorla, dove davanti a 700 persone la Sant'Ambrose ha conquistato la promozione in seconda categoria, un traguardo importante per un'esperienza che è nata nel 2018 dal basso come squadra di migranti e rifugiati. E noi ieri sera abbiamo raggiunto Jacopo, dirigente della Sant'Ambrose, durante i festeggiamenti.
Tripudio biancorosso, tripudio biancorosso. Invasione di campo, 700 persone a Gorla, è stata una giornata incredibile. Sicuro non ce la dimentichiamo. Vedere una partita di terza categoria alle 4 del pomeriggio con le squadre grandi che giocano, comunque il Milan, l'Inter, eccetera. Vedere 700 persone insieme a vedere la finale di tutte le estrazioni sociali possibili e immaginabili, genitori, persone del quartiere, studenti, è stata una roba... Cioè io sono entrato al nostro centro sportivo che ero emozionato, sono tuttora emozionato da questa cosa. L'anno prossimo il Sant'Ambrogio giocherà nella seconda categoria, sempre alla nostra bellissima Fair Play Arena che curiamo e
anche
e continuiamo
una forma
così.
Di riscatto sociale.
È una forma di riscatto sociale soprattutto perché il calcio adesso è sempre meno accessibile, il calcio ma lo sport in generale è sempre meno accessibile e per noi riuscire a costruire con tutte le difficoltà del caso una comunità sportiva dove tutti possono giocare a calcio, stare insieme e non sentirsi da soli in una metropoli come Milano è già una vittoria. Oggi a maggior ragione è una vittoria incredibile perché siamo saliti in seconda categoria. Quando siamo partiti nel 2018 eravamo pochi, eravamo un po' un esperimento e sì, è una forma di riscatto per tutte le persone che sono qua a tifare, ai dirigenti che sono tutti volontari, ai calciatori che vengono da tutte le parti del mondo e da ogni condizione sociale, sì, è un riscatto incredibile e adesso ce lo godiamo.
Trenord continua a registrare numeri spaventosi per i pendolari lombardi, ben 17 linee su 42 a febbraio danno diritto all'indennizzo agli abbonati, erano state addirittura 25 il mese precedente. Sentiamo Simone Negri, capodelegazione del PD in Commissione Trasporti, in Consiglio regionale.
Sono dati allarmanti, direi anche per molti versi sorprendenti, nel senso che dovremmo essere usciti ormai dalle fasi più calde dei tanti cantieri, in particolare PNRR, che hanno scandito quantomeno il 2024 e parte del 2025, e però le performance di Trenord e dei treni lombardi sono sempre in peggioramento. Non ci possiamo certo far bastare la giustificazione di Trenord che addossa tutte le cause delle linee di indennizzo agli scioperi. Uno, perché non sono stati così numerosi. Due, perché veniamo comunque da una stagione di scioperi che dura da mesi, ma nei mesi precedenti insomma non avevamo visto tutte queste direttrici in indennizzo. Trenord, tra l'altro, cosa ha fatto? Cerca di anticipare queste brutte notizie con dei comunicati stampa rassicuranti in cui dice che per qualche centesimo complessivamente la puntualità starebbe migliorando. L'ultimo parlava dell'84% a 5 minuti, ricordo che la media nazionale è intorno al 91-92% e soprattutto ha oscurato tutte le statistiche che venivano redatte mensilmente sulle singole direttrici e quindi ci dobbiamo basare su quello che loro ci raccontano. Quello che però è certo è una cosa, che puoi nascondere i numeri finché vuoi, ma non puoi certo nascondere la realtà che 780.000 pendolari al giorno vivono sulla propria pelle.
7:29 minuti è tutto, Metro Regione vi dà appuntamento questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata ad Alessandro Braga.